al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Stati Uniti d'Africa, un progetto o una realtà? Se ne è parlato al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione Africana, che si è svolto ad Accra, siamo in Ghana, dal 1 al 3 luglio. La Costituzione degli Stati Uniti africani divide però gli Stati membri e non tutti sono pronti a seguire la linea di alcuni capi influenti di Stato del continente, a cominciare dal libico Muammar Gheddafi, capi che vedono invece nella Confederazione di Stati Africani l'obiettivo ultimo del processo di aggregazione e integrazione continentale, cominciando con l'Organizzazione per l'Unità Africana. Abbiamo sentito in proposito Angelo Turco, docente di geopolitica all'Università dell'Aquila ed esperto africanista.
Se davvero dobbiamo dire che il summit è fallito, dobbiamo questo fallimento a Gheddafi, che è stato il grande patrocinatore di questa idea, che in realtà si sapeva fin dall'inizio che non avrebbe fatto avanzare granché il summit. Di fatto questa idea, che ha ricevuto peraltro scarsissime adesioni, partiva questa idea proprio come un modo per far fallire questo summit, il cui punto centrale era, non dimentichiamocelo, la proposta di Conaré, presidente dell'Unione Africana in carica, di rinforzare le istituzioni dell'Unione Africana attuale per farle funzionare meglio, e quindi già si profilava una prospettiva gradualista che poi è stata quella che ha preso il sopravvento, sebbene la percezione che è passata è quella secondo la quale un'idea generosa sarebbe stata sconfitta, quella degli Stati Uniti d'Africa. Di fatto si tratta di un'idea non solo prematura, ma del tutto irrealistica allo stato delle cose.
Perché così irrealistica?
Perché diciamo che un'ipotesi di unione, intanto l'unione va costruita, non va semplicemente dichiarata. Noi conosciamo il personaggio politico Muammar Gheddafi, sappiamo nella sua ormai lunghissima storia politica che ha tentato operazioni di questo genere già altre volte con la Tunisia, con l'Egitto, e non è arrivato da nessuna parte, perché da nessuna parte si può arrivare laddove non ci sia un processo di costruzione dell'Unione. È quello che hanno fatto valere con molto buon senso personaggi come Conaré, e in modo molto più esplicito il presidente del Sudafrica, Thabo Mbeki, il quale è un pragmatico, ha dei problemi da risolvere in casa sua e fuori di casa sua, e vorrebbe risolverli senza probabilmente perdersi dietro i vagheggiamenti che non portano da nessuna parte, come ho detto, perché non ci sono le condizioni né politiche né economiche né istituzionali per pensare nel breve e neanche nel medio termine a qualcosa che si possa chiamare Stati Uniti d'Africa, addirittura con un governo panafricano. Sono pure fantasie.
Quindi non si tratta nemmeno di un sogno alimentato da tempo, quello degli Stati Uniti d'Africa?
È un sogno, ma non è un progetto politico allo stato attuale.
Poi alla fine di chi è questo sogno?
Questo sogno è stato un grande sogno del panafricanismo dell'età delle indipendenze. È stato un grande sogno e diciamo, non a caso si è riproposto ad Accra, perché questo grande sogno fu il sogno di Kwame Nkrumah, che è stato, diciamo così, quello che maggiormente ha ha sognato in questa direzione ed è importante, è necessario perfino che si continui a coltivare la prospettiva di questo sogno. Quello che io sto dicendo è che la prospettiva di questo sogno è cosa diversa dal progetto politico, che oggi non c'è. Guardi, le faccio proprio un esempio molto, molto semplice per comprendere. All'ordine del giorno c'era la discussione della proposta di Conaré di rinforzare le istituzioni esistenti, semplicemente di rinforzarle per farle funzionare meglio, anche alla luce di una serie di critiche che molti ministri degli esteri africani hanno posto all'organizzazione, perché questa organizzazione non funziona bene. Tra l'altro è stato proposto anche di fare un audit dell'Unione Africana, perché non funziona bene. Ebbene, l'audit non è stato fatto perché nessuno lo vuol finanziare, non ci sono i fondi per finanziare un audit del malfunzionamento dell'Unione Africana, cioè nessuno è disposto a mettere soldi per vedere che cosa non funziona in questa organizzazione, su cui ci sono molte, molte speranze naturalmente anche da parte della comunità internazionale, e la perorazione di Conaré non è stata portata avanti. Siamo ad un punto fermo ed è in questo che il summit è fallito, e adesso vedremo che cosa succede ad Addis Abeba tra 6 mesi, e speriamo che non debba fallire anche quello per effetto di una surenchère che questa volta ha fatto Gheddafi, e speriamo che in quella circostanza nessun altro sia disposto a fare, insomma.
Era Angelo Turco, docente di geopolitica all'Aquila ed esperto africanista. Abbiamo capito dunque un grande sogno, ancora miraggio, ancora non realizzabile. Stiamo parlando appunto degli Stati Uniti d'Africa, tra progetto e realtà. E sul sogno della creazione degli Stati Uniti d'Africa, ma sulla realtà Africa, sentiamo il commento di padre Franco Moretti, missionario comboniano con una lunga esperienza in Africa. Lo abbiamo raggiunto nella redazione di Nigrizia, il mensile dell'Africa e del mondo nero.
Il sogno degli Stati Uniti d'Africa risale ai primi anni dell'indipendenza, anzi qualche anno prima, con i grandi padri delle indipendenze africane, Nkrumah, Nasser, Senghor. Ovviamente oggi questo sogno è un po' smorzato. È vero che abbiamo ora una Unione Africana che è un po' più, diciamo, più soda dell'Organizzazione per l'Unità Africana, ma siamo ancora ben lontani dall'avere una vera, diciamo, una confederazione di stati, i cosiddetti Stati Uniti d'Africa. Comunque bisogna credere nell'Africa, bisogna credere a volte anche contro ogni speranza. È vero che se oggi facciamo un esame un po' spassionato dell'Africa, soprattutto per quanto noi riusciamo a conoscere attraverso i media mondiali, la visione che ci viene dall'Africa è alquanto negativa, ma bisognerebbe invitare questi mass media a dare una nuova visione dell'Africa, che non è, diciamo, completa, però c'è la positività in Africa, ci sono mille cose belle, per esempio la società civile che sta diventando sempre più attiva, più cosciente, la società civile che è un po' stanca di questi leaders che bene o male assomigliano quasi tutti a dei tiranni, a questi leaders che una volta arrivati al potere non si preoccupano d'altro che di rimanere al potere. Questa società civile però ha bisogno del sostegno dei movimenti civili, della società civile del nord del mondo. Io credo veramente che al di là di questi vertici dei capi che strucca alla fine concludono poco, bisognerebbe avere un incontro mondiale dei movimenti della società civile, e questi movimenti però sono poveri, sono privi di mezzi, avrebbero bisogno di un aiuto da parte nostra. Noi abbiamo tanti movimenti che si interessano dei diritti civili, della pace, Ecco, dovremmo creare una rete, un network con questi movimenti che sono tantissimi, ma sono deboli in Africa.
Però quando lei dice società civile, bisogna anche tenere presente che l'Africa è costituita da diverse realtà, cioè quello che succede nel Nord Africa è completamente diverso da quello che succede nel centro e a sud.
Lei ha perfettamente ragione, oggi sarebbe addirittura sbagliato parlare di Africa, bisognerebbe sempre distinguere. Ecco, diciamo così, io quando parlavo di Africa, nelle frasi un po' concitate forse che ho pronunciato poco fa, intendevo soprattutto l'Africa subsahariana, però non si può neppure dimenticare l'Africa del Nord, ci sono dei movimenti, ci sono delle novità che stanno emergendo, poi non dimentichiamo neppure il Sudafrica, tutti si aspettavano un macello dopo la fine dell'apartheid, dopo la fine del regime razzista, e invece guardi cosa è capitato, è un ottimo esempio. E il mondo intero dovrebbe imparare dal Sudafrica, sia stato il passaggio dei poteri dall'elite bianca alla maggioranza nera senza grossi traumi. Non siamo ancora a uno stato ricco, basato sulla democrazia come ne intendiamo noi, però chi l'ha detto che devono seguire i nostri percorsi e i nostri sviluppi? Certamente stanno sforzandosi per progredire, sperando che sappiano anche progredire in un modo diverso dal nostro.
Quando lei parla dunque di questa evoluzione, secondo lei è possibile che venga ottenuta più facilmente se l'aiuto arriva direttamente dall'interno, o per forza ci deve essere un intervento della comunità internazionale?
Io non credo che un popolo o un continente possa sviluppare un altro popolo, un altro continente. L'Africa ha ricevuto tanti aiuti, però ha anche aiutato parecchio. Ricordiamoci che dall'84 a questa parte sono più i soldi che passano dal sud del mondo al nord del mondo che viceversa. L'Africa sta dando molto di più al nord del mondo di quanto riceve in aiuti. Poi sono sempre aiuti che hanno dei legami, delle catene. Alla fine questi stati che ricevono questi aiuti dagli organismi internazionali, dalle banche mondiali, dai fondi monetari internazionali, alla fine si trovano sempre impelagati in debiti esteri, eccetera. Oggi l'Africa avrebbe bisogno di ciò che noi ci vantiamo, il mercato libero. Però è libero solo, lo vogliamo solo libero per noi, non per l'Africa. Se il mercato fosse davvero libero, se la competizione fosse davvero totale, l'Africa non avrebbe bisogno dei nostri aiuti, l'Africa non avrebbe bisogno di sovvenzioni. Però quando i capi degli stati africani si incontrano con l'Unione Europea, con il Nord del Mondo, con la Banca Mondiale, con l'Organismo per il Commercio Internazionale, cosa si sente dire? Voi dovete aprire i vostri mercati, i nostri beni, però dovete stare molto attenti a non esportare troppo dei vostri prodotti. E allora cos'è questo gioco? Il mercato libero deve essere solo per noi, non per loro. La stiamo costringendo a rimanere, soffocata in questo liberismo che però fa solo i nostri interessi.
Da pochissimo è uscito, anche se le ricerche risalgono a parecchi anni fa, proprio sul Washington Post, questo scandalo che investirebbe una nota casa farmaceutica americana, che avrebbe sperimentato dei farmaci, mi pare per la meningite, su dei bambini. Lei pensa sia possibile una cosa simile?
Non solo questo, ma altre cose sono possibili in Africa. È ovvio che molti farmaci che oggi noi usiamo sono stati sperimentati in Africa. Ricordiamoci che anche nel nostro mondo si chiede sempre a delle persone, a dei gruppi particolari di persone di accettare le sperimentazioni, siano essi malati terminali, siano essi carcerati. E allora si è sempre un po' fatto uso delle popolazioni africane per sperimentare farmaci, e le conseguenze sono sempre tenute nascoste.
C'è il rischio che la situazione Africa, la realtà Africa, sia portata talmente allo sfinimento da diventare esplosiva?
Io spero di no. Diciamo così, se noi europei, noi italiani, ci trovassimo nelle condizioni di alcuni popoli africani, noi avremmo già incominciato a mangiarci a vicenda, avremmo già incominciato ad essere violentissimi. Per fortuna, per grazia di Dio direi, l'africano è molto più capace di sopportare il dolore, di sopportare le ingiustizie. Spero che non arrivi mai alla incapacità di sopportare di più, perché sono in tanti, potrebbero incominciare anche loro a ribellarsi. Io non credo, io credo veramente che la salvezza, e poi non sono da solo a dire questo, lo diceva Giovanni Paolo II e lo ha ripetuto Benedetto XVI, e la salvezza del mondo e anche della Chiesa verrà dall'Africa. E io penso proprio per questa loro capacità di rimanere a lungo crocifissi. Guardi, io sono stato 25 anni in Africa e ho visto situazioni insopportabili per la mia mentalità. E mi meravigliavo, all'inizio mi scandalizzavo di come loro sapessero sopportare. Pensavo fosse rassegnazione, no, oggi non uso più questa parola, oggi dico che sono forti, sono capaci di sopportare e di pagare anche per i nostri errori.
Non credo sia necessario aggiungere nessuna parola al commento di padre Franco Moretti, missionario comboniano della redazione di Nigrizia, il mensile dell'Africa e del mondo nero. E chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia dedicata al sogno e alle difficoltà della creazione degli Stati Uniti d'Africa con un aggiornamento, quello sulle giornate di spiritualità e formazione dei giovani sul Monte Adamello legate al ricordo di Papa Giovanni Paolo II. L'appuntamento culminerà con il quinto pellegrinaggio dei giovani alla Croce dell'Adamello per l'appunto, pellegrinaggio organizzato dalla Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. E noi al telefono abbiamo Don Domenico Pompili, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI. Don Domenico, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Bentrovati.
Allora, subito entriamo nel cuore di questo avvenimento, di queste giornate di spiritualità. Lei la parola.
Direi che queste giornate si collocano come una sorta di ideale prologo al grande evento di Loreto, il primo e il 2 settembre prossimo, quando Benedetto XVI incontrerà per la prima volta i giovani italiani accanto alla casa di Nazareth, ma nella spianata di Montorso fisicamente. E questo prologo intende raccogliere insieme i giovani che guideranno i più di 1000 volontari che in quei giorni si affaticheranno per rendere la permanenza in Loreto alle decine di migliaia di pellegrini giovani più confortevole, e perciò si è pensato ad uno stage che fosse in una situazione ambientale particolarmente affascinante ai piedi dell'Adamello, anche perché questo era il modo per rievocare una figura che emblematicamente segna il rapporto tra giovani e chiesa, certo, cioè Giovanni Paolo II.
Quindi scusi, prego, se la interrompo, diciamo la sepportante di questo periodo di formazione qual è proprio?
È quello di creare le condizioni perché questi giovani, soprattutto quelli che faranno l'accoglienza, entrino nello spirito dell'evento di Loreto, che vuole essere un modo visibile attraverso cui la Chiesa italiana si pone in ascolto delle giovani generazioni. Perciò sarà una formazione certamente di ordine spirituale, con delle giornate dedicate all'approfondimento biblico, e tuttavia anche un momento in cui si perfezioneranno i dettagli logistici per rendere l'accoglienza degli altri giovani la più accogliente possibile, diciamo così.
Certo, l'incontro di Loreto sarà legato anche ad un'iniziativa di solidarietà.
Sì, i giovani italiani destineranno personalmente ciascuno quello che potranno per la creazione di un villaggio in Etiopia, nel quale verrà costruita una chiesa e accanto alla chiesa un centro di incontro, di accoglienza per i giovani, quindi sia il momento, per così dire, della celebrazione della fede, ma anche quello della carità e della condivisione. Di questo centro, proprio sabato scorso, Benedetto XVI ha benedetto la campana che verrà appunto destinata a questa chiesa, che anche qui idealmente convoca un po' tutti attorno a questo momento che è insieme liturgico ma anche caritativo.
Io ringrazio Don Domenico Pompili, impegnatissimo, l'abbiamo proprio placcato in viaggio, direttore dell'Ufficio Nazionale
grazie
per le
voi,
comunicazioni
comunque.
Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.
A quello che ho sentito prima, a proposito di quello che ha detto il padre Comboiana, è ben poca cosa.
Però è una piccola goccia, come diceva qualcuno.
Certo.
Don Domenico, grazie per essere
grazie
stato con noi.
E buona giornata.
Termina allora qui l'approfondimento di oggi. Un saluto da Emanuela Campanile.